Bene, volevamo aprire le nostre Bibbie adesso in Seconda Samuele, capitolo 10. Capitolo 10. Stiamo portando avanti il nostro studio attraverso questo bellissimo libro. Vorrei iniziare a preparare un po' il terreno di quello che diremo su questo brano, guardando il PowerPoint che dovremo avere. Abbiamo un'immagine che trasmette molto. Guardate le facce di questi ragazzi. Ecco. Qualcuno ha visto questo film? Si chiama Niente di nuovo sul fronte occidentale. Facciamo girare un po' di volte, cerchiamo di non distrarci troppo, però quello che vediamo in loro che cos'è è questi ragazzi di 19 anni che si arruolano per andare a combattere in quei campi in Europa in cui la prima guerra mondiale si sta combattendo. Notate l'entusiasmo nei loro volti. Questa scena, al momento in cui questi ragazzi vengono a sapere che andranno in guerra, andranno sul fronte occidentale per combattere per la Germania. Sì, mi sa che sono tedeschi, giusto? Non mi ricordo bene adesso. Sono convinti nella loro mente di andare incontro a una grande avventura, di essere destinati a diventare eroi nella propria patria. Possiamo adesso passare alla prossima slide, dai, anticipiamo. Sono convinti di vivere questa grande avventura, ma non tutto va come loro avevano pensato. E con il passare del tempo si assesta nella loro vita la cruda realtà. La faccia principale che abbiamo visto lì era questo Baumer, quel protagonista. Questa avventura nella quale partono diventa prima una sfacchinata, poi una tragedia. Dalla grande illusione alla grande delusione. E vi porto questa immagine perché serve come punto di partenza per la nostra ultima considerazione della vita di Jehu. Dopo tanti versetti in cui abbiamo considerato questo uomo, chi non c'è stato mi dispiace, non possiamo adesso tornare indietro a vedere tutti gli esempi in cui era vivo per il Signore, era zelante, era operativo per il compito che Dio gli ha dato, le ultime parole su Jehu ci portano una immagine molto diversa. Suo zelo è sparito. La parola del Signore e il Signore della parola non lo ispirano più come prima. E la sua vita prende una direzione che non possiamo che valutare come tiepida, disinteressata, indifferente per Dio. E c'è una lezione che vogliamo imparare da questa ultima scena di Jehu, ed è questo qua. È più facile accendere il fuoco per il Signore che mantenerlo vivo fino alla fine. È più facile accendere inizialmente il fuoco che mantenerlo fino alla fine. Leggiamo adesso Seconda Re, capitolo 10, dal 28 fino alla fine del capitolo. Così Jehu estirpò Baal da Israele. Tuttavia, egli non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Cioè non abbandonò i vitelli d'oro che erano a Betel e a Dan. E il Signore disse a Jehu: perché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto ai miei occhi? Hai fatto alla casa di Acab tutto quello che desideravo? I tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. Ma Jehu non si preoccupò di seguire con tutto il cuore la legge del Signore di Israele e non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo aveva fatto peccare Israele. In quel tempo il Signore cominciò a diminuire il territorio di Israele. Azael difatti sconfisse gli israeliti su tutta la loro frontiera, dal Giordano verso Oriente, soggiogò tutto il paese di Gala, di Gaditi, Rubeniti, Manassiti, questo vuol dire solo i territori in Israele, fino ad Aroer, che sta presso la valle dell'Arnon, vale a dire tutto il paese di Gala e di Basan. Il resto delle azioni di Jehu, tutto quello che fece e tutte le sue prodezze si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. E poi Eus si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono a Samaria. Joacaz suo figlio regnò al suo posto. Il tempo che Eus regnò sopra Israele e Samaria fu di 28 anni. È più facile accendere il fuoco iniziale per il Signore che mantenerlo vivo fino alla fine. C'è una frase interessante da uno scrittore che parla del fatto come certe persone nel momento delle grandi sfide e le grandi opposizioni che richiedono grande coraggio si accendono e si adoperano per il Signore, e gli paragona a dei meteoriti. Sentite quello che dice. Dice: i meteoriti volano nello spazio e quando entrano nel raggio della nostra atmosfera trovano un mezzo che gli si oppone e devono attraversarlo con un'enorme rapidità, e così diventano roventi e quindi diventano anche visibili. Allo stesso modo credo che ci siano molti uomini buoni nel mondo che sono invisibili fino a quando non vengono contrastati, ed essendo contrastati e avendo l'amore di Dio che li guida con uno slancio tremendo, diventano roventi con santo fervore, superano ogni opposizione e così diventano visibili agli occhi dell'umanità. Poi continua dicendo: da parte mia preferisco spingermi verso dei mezzi che mi si oppongono. Tutti vogliamo viaggiare in quel tipo di atmosfera che ci darà quel sacro attrito che svilupperà pienamente i poteri che ci sono stati affidati. Se Dio ci ha dato la forza, non è affatto una brutta cosa per noi essere messi dove c'è opposizione, perché non ne saremo fermati e grazie a questo processo saremo fatti brillare ancora di più come luci nel mondo. Sapete cosa sta dicendo, vero? È il momento in cui troviamo l'opposizione, che molti si dimostrano di essere all'altezza e bruciano con grande zelo. Ma c'è anche un altro lato della medaglia da considerare. Cosa succede quando non ci sono quelle grandi sfide, quei grandi momenti che richiedono tutta la nostra, le nostre risorse? Non è vero che a volte è più facile mantenere lo zelo in quei momenti che in quelli che vengono dopo, quando si assesta la polvere, quando dopo il grande evento torni a casa? C'è un altro lato da considerare, e ciò che vediamo in Eus è un ammonimento per tutti noi. Eus è la personificazione dello zelo negli episodi anteriori. Forse vorremmo qualificarlo e dire: c'era dell'imperfezione mischiato con lo zelo di Eus, ma non c'è dubbio che c'aveva lo zelo che era anche approvato del Signore. Qui di nuovo dice un autore, fa riflettere: meglio il fanatismo che l'indifferenza. Meglio il fanatismo che l'indifferenza. Dice: il male immaginato dal fuoco è uguale a quello della tiepidezza. Jonathan Edwards dice la stessa cosa. Sentivo poco fa un padre che parlava col figlio e il papà disse al figlio: figlio mio, perché dobbiamo stare zitti in chiesa? E il figlio disse: perché ci sono quelli che dormono. È meglio l'entusiasmo, è meglio, Spurgeon lo chiama fanatismo, parola sua, che la tiepidezza. È un ammonimento per tutti noi. E vogliamo adesso considerare alcune cose riguardo lo zelo dalla vita di Eus, affinché noi possiamo, se necessario, ravvivarci e non cadere nella stessa trappola in cui cade Eus. Prima di tutto, la causa della perdita dello zelo. Prossima slide. La causa della perdita dello zelo. Nei primi versetti vediamo che Eus, come leggiamo qui, estirpò da Baal, da Israele. Wow, grande azione. Tuttavia egli non si allontanò dai peccati di Geroboamo. Peccati di Geroboamo. Eus finì il compito che Dio gli aveva dato, la congiura che ha fatto, e la vittoria sulla casa di Acab era stato veloce, era stato completo. ma Jehu non mantenne il suo fuoco acceso. Era capace di mantenere il suo zelo quando venne chiamato all'azione, ma appena passò quel grande momento, appena si insediò sul trono di Israele, trovò che era stato più facile essere zelante quando le circostanze richiedevano un grande esercizio di vigore che non quando arrivava la calma. Ci colpisce questa frase: estirpò Baal, ma non si allontanò dai vitelli d'oro. Ebbe una grande passione per sradicare un male da Israele, ma con questi peccati con i quali Geroboamo aveva fatto peccare, praticò una politica di accomodamento. Non abbandonò. Chiamò una tregua con questi altri idoli. È interessante riflettere su questi peccati di Geroboamo. Venite con me dietro a Prima Re, capitolo 11. Conosciamo questo Geroboamo, conosciamo la storia di questo servo di Salomone che poi era diventato il re di uno dei due regni in cui si era diviso Israele. E cosa fece questo Geroboamo? Vedremo in questi versetti. Creò una religione parallela a quella della vera adorazione a Dio a Gerusalemme e al Tempio. Troviamo varie volte questi peccati di Geroboamo, ha sempre un riferimento a ciò che è descritto in capitolo 11, dal versetto 27 al 30. Peccato di Geroboamo, guardate qual è la fonte, qual è l'inizio di questa colpa che poi anche Jehu e altri re continuavano a inciampare. Parole di Geroboamo: disse, se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore, il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, l'altro re col quale lui era in guerra, mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme, o Israele, ecco i tuoi dei. Ecco i dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto. E ne mise uno a Betel e un altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Questa è la religione parallela che era stato il male al quale il cuore del popolo di Israele si attaccava e aveva delle radici antiche molto profonde. Jehu, è vero, fece sparire una classe di idoli, una classe di pietre d'inciampo, ma non fece lo stesso con questi altri che andavano molto più in profondo. E se riflettiamo sui versetti di Prima Re, capitolo 11, vedremo che questi idoli non andavano solo indietro nel tempo 100 anni, ma è interessante che quando Geroboamo presenta questi idoli a Israele, dice: o Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dall'Egitto. Cosa ci vengono in mente? Sono le parole che sentiamo dalla bocca di Aaron in Esodo 32:4. Egli prese dalle loro mani, dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo d'oro. E quelli dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto. Cosa impariamo da questa considerazione? Consideriamo che Jehu non andò abbastanza in profondo per sradicare un'idolatria più profonda. Questa era la causa della sua perdita di zelo. Cos'è l'idolatria? Per avere le idee chiare, Lutero dice: qualunque cosa il tuo cuore si aggrappa e su cui fa affidamento, quello è il tuo Dio. Ciò nel quale poni la fiducia è l'oggetto della tua fede ed è quello che crea per te o Dio o idolo. E un altro autore aggiunge: tutto ciò a cui il tuo cuore si aggrappa o su cui fa affidamento per la massima sicurezza, quello è il tuo Dio. Cosa possiamo dire su di noi? Perché vediamo che il nostro fuoco svanisce, carissimi? Forse, per dirlo in un altro modo, abbiamo sperimentato una riforma, ma non una rigenerazione. Abbiamo gestito la nostra vita togliendo cose superficiali, riformando alcune abitudini, riformando alcuni modi di fare, ma non abbiamo andato più in profondo per sperimentare ciò che la Bibbia chiama rigenerazione. Dobbiamo avere ben chiaro la differenza tra questi due, tra queste due parole. Jehu ha trattato con cose superficiali, si vedono, saltano all'occhio, e facciamo una risoluzione per cambiare la cosa, estirpare l'abitudine, estirpare cose che non vogliamo nella nostra vita. Ma se abbiamo fatto solo questo, non siamo andati abbastanza in profondità. Non abbiamo scavato per arrivare al vero nocciolo, al vero cuore battente della nostra malattia spirituale. Adesso sto guardando una serie su Netflix di questa compagnia fittizia, una compagnia di tech del Silicon Valley, non entro in tutti i dettagli, però in una delle puntate il loro software viene hackerato e comincia a espandersi il virus a tutti i loro utenti, e gli utenti cominciano a chiamare questa compagnia di tech e nessuno sa cosa sta succedendo. E alcuni delle persone là, quelli che scrivono il code e quant'altro, cercano di rimediare scrivendo software, ma niente sembra di funzionare. E a un certo punto uno di loro prende un lanciafiamme e brucia il server, cancellando così alla radice il malware che si era steso. Dobbiamo avere come obiettivo, cari, non la riforma di noi stessi, ma la rigenerazione, il profondo cambiamento che viene per l'opera dello Spirito. E la nostra vita spirituale dipende da questo drastico cambio alle nostre vite. Il rimedio drastico di cui abbiamo bisogno si chiama rigenerazione, ed è quando lo Spirito fa quello che noi non possiamo fare. Gesù disse a un ascoltatore: bisogna che nasciate di nuovo. Bisogna che lo Spirito faccia un lavoro più profondo, e noi dobbiamo, col suo aiuto, dobbiamo, mediante lo Spirito, far morire le opere del corpo. E così, se sei qui questa mattina e tu hai provato a riformarti, se hai provato a cambiare abitudini, la ragione per cui non riesci è perché hai solo focalizzato l'opera di riforma e non quella di rigenerazione. Devi abbandonare i tuoi tentativi di automiglioramento e i tuoi tentativi di cambiamento attraverso lo sforzo, le tecniche, le strategie, e mettere la tua fiducia nell'opera di Cristo, che soltanto può portarti a sperimentare la rigenerazione. E se sei un credente, il tuo zelo non è quello di prima. Non è quello di prima. Il fuoco era acceso. L'inizio era come quello di Jehu, ma oggi a malapena riesci a fare la minima cosa pensando al Signore. È perché ti sei dimenticato di quella prima opera di rigenerazione e di come Dio deve operare in profondità attraverso lo Spirito. Siamo chiamati a mettere a morte le opere del corpo per mezzo dello Spirito. Dobbiamo andare in profondità. E molte volte inizia con l'onestà. Inizia con l'onestà. Inizia andando sotto la superficie per andare agli idoli più profondi e dire: non va bene il modo in cui sto vivendo. Aiutami, Signore. Cambiami. Ho sradicato i Baal, ma non sono andato a quelli più profondi. Ho bisogno di sperimentare una trasformazione profonda. La causa della mancanza di zelo. La seconda è la tragedia della perdita dello zelo, la tragedia della perdita dello zelo, versetto 30 e 31. Guardate che contrasto tra il prima e il dopo di Jehu, versetto 30 e 31. 30 e 31. Dio parla a Jehu. A proposito, Jehu è l'unico re al quale Dio parla direttamente. E guardate che parole, versetto 30, perché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto ai miei occhi. Mamma mia. Ma non finisce lì, versetto 31. Ma Jehu non si preoccupò di seguire con tutto il cuore la legge del Signore. Che tragedia. Lascia che quelle frasi contrastanti ti colpiscano. Da un lato dice, hai eseguito puntualmente tutto ciò che il Signore ti chiedeva. E poi Jehu, la prossima frase dice, ma non si preoccupò di seguire con tutto il cuore. Ti toccano queste parole questa mattina? Ti toccano? A me toccano. Questa valutazione da parte di Dio fa scorrere addirittura una lacrima per tutti coloro che sono passati dall'essere dei leoni zelanti per l'opera di Dio ad essere degli struzzi che mettono la testa sotto terra. Sono passati dall'essere delle api attivi, movimento, ad essere un bradipo. Dal seguire puntualmente ciò che è giusto agli occhi di Dio a non preoccuparsi. Cari miei, che tragedia, che accusa, che opportunità di darci una scossa, non è vero? Quanti scaffali di libri si potrebbero riempire con i nomi, le storie di persone a cui queste parole sarebbero applicabili? Chi ti viene in mente te quando pensi a questo? Questo prima e dopo di Jehu. Si racconta la storia di un capo di un gruppo cristiano di francesi, i Huguenotti, e questo uomo si chiamava Cavalier e aveva vissuto per anni il godimento di una comunione ininterrotta con Dio, però ingannato dalla vanità abbandonò la causa alla quale aveva dedicato la sua vita e dopo una serie di percorsi arrivò in Inghilterra ed entrò nell'esercito britannico. Fu presentato alla regina Anna e lei conosceva della reputazione di questo uomo Cavalier e lei disse, Dio ti visita ancora, Monsieur Cavalier, Dio ti visita ancora. E il giovane comisardo chinò il capo e tacque. Più facile accendere il fuoco che non mantenerlo negli anni. Io era quella persona che sembrava di avere forze infinite. Viaggiava per compiere l'opera del Signore. Era lui a trascinare nelle iniziative per Dio. Non c'era richiesta troppo grande, lavoro troppo sporco, non c'era un momento fuori orario. Riesci a visualizzarlo? Riesci a trasportarlo ai nostri giorni, questo Jehu a cui Dio diceva di fare e lui faceva? Ah sì, quello era allora. Ah sì, quello era a quei tempi. Ma per qualche motivo, per alcune dinamiche, non si preoccupò più per le cose del Signore. Non si preoccupò di seguire con tutto il cuore. Questa parola preoccupò, salta dalla pagina, non è vero? È la parola che usa un altro autore in 1 Samuele 19, quando Saul sta cercando di uccidere Davide, dice Samuele 19:11, Saul inviò degli uomini a casa di Davide per tenerlo d'occhio, la stessa parola, e ucciderlo la mattina dopo. Tenerlo d'occhio. Suggestivo, vero, quest'idea? Non si preoccupò, non ha tenuto ad occhio la sua vita, la sua condizione. E poi soprattutto, come dice qua, il suo cuore. Sei a rischio questa mattina, caro, cara, che queste parole siano applicabili a te? Sono parole che ci devono far riflettere. Il versetto 31 ci fa capire che il declino spirituale ha tutto a che fare con il nostro cuore. Il nostro cuore non si preoccupò di seguire con il cuore. Ciò a cui dobbiamo prestare attenzione, cari e care, è ai nostri cuori, con le domande del tipo: amo Dio? Amo Dio? Domande del tipo: lo cerco? Si è creata una distanza tra me e Dio? Trovo piacere nello stare con Lui? Trovo piacere nel leggere la sua lettera d'amore per me, la Bibbia? Perché si è insediata l'indifferenza nei suoi confronti? Il cuore. Non si tratta di quello che potrebbero essere, sembrare cose esterne. Certo, ci sarà una coerenza esterna con il lavoro interno che Dio fa. Ci deve essere. Ma la radice è nel cuore. E voglio darti una parola a te che cominci a sentire come la freddezza e l'indifferenza si sta insediando nel tuo cuore. Voglio darti la parola che salta dalla pagina qui: qualunque sia la tua condizione, rinnova il tuo impegno a preoccuparti di seguire il Signore con tutto il tuo cuore. Preoccupati, tieni ad occhio. Più facile accendere il fuoco, cari, che mantenerlo negli anni. Preoccupati di seguire il Signore con tutto il cuore e non ti accontentare finché hai ristabilito le cose tra te e il Signore. Numero 3, l'antidoto contro la perdita dello zelo. L'antidoto contro la perdita dello zelo. È interessante l'ordine delle prossime parole. Dio dice: poiché tu hai eseguito con tutto il, poiché tu hai eseguito tutto quello che è giusto ai miei occhi, hai fatto alla casa di Acab tutto quello che desideravo, i tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. Ma Jehu non si preoccupò di seguire il Signore. Nota l'ordine, molto interessante, e ci dice molto Dio come si presenta nel versetto 31. Si presenta come il Dio che fa una incredibile promessa. Tutti noi che abbiamo figli vogliamo che le cose vadano bene ai nostri figli, e lui riceve qua una promessa fantastica: fino alla quarta generazione i tuoi figli staranno bene. Che tipo di Dio si presenta? Un Dio tirchio? Un Dio che è un Dio al quale dobbiamo spremere qualche benedizione? No, è un Dio che fa delle promesse, è un Dio che ricompensa. E questo è una cosa molto importante per ognuno di noi, ed è che sono le promesse di Dio che alimentano una vita zelante per Dio. Sono le promesse di Dio. Venite con me a Ebrei, Ebrei 11, lo vediamo molto chiaramente esposto questa verità in questo elenco che vengono chiamati eroi della fede. In Ebrei capitolo 11, la prima cosa che noteremo all'inizio è questa descrizione di ciò che la fede è. La fede è, cosa dice l'autore di Ebrei? Certezza di cose che si sperano. Certezza di cose che si sperano. Dio promette un futuro meraviglioso e brillante, e la fede dice sì al futuro che Dio mi sta mettendo davanti. Certezza di cose che si sperano. E poi vediamo come questo si il risultato che ha in questo elenco di persone. Saltiamo avanti per vedere nel versetto 9. Versetto 9, parlando di Abramo, leggiamo queste parole: per fede, cioè per certezza di cose future, disse sì a Dio e soggiornò da straniero, ubbidì. Perché? Perché era convinto di essere erede della promessa. Abramo, come è riuscito a vivere questa vita di ubbidienza? Era perché le promesse di Dio erano credute. Versetto 11: Sara ricevette forza perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Come è riuscita Sara a continuare a farsi forza quando tutto sembrava buio, il futuro brillante che Dio le aveva promesso? Versetto 32, nell'elenco dei fedeli che conquistarono regni, praticarono la giustizia, una delle frasi dice: ottennero l'adempimento di promesse. Tornando al nostro personaggio Jehu e considerando il nesso con come possiamo noi mantenere lo zelo vivo, vediamo che Jehu non visse alla luce della promessa. Jehu non visse alla luce della promessa. Dio dice: i tuoi figli si siederanno sul trono, è una promessa, è qualcosa che io ti do liberamente. Ma Jehu non permise che il suo cuore fosse sciolto, fosse innamorato dell'Iddio che gli aveva fatto questo meraviglioso, questa meravigliosa promessa. Le promesse, pensare a quello che Dio ci ha promesso, è quello che alimenta vite zelanti per Lui. L'ubbidienza alla legge, che Lui non ha fatto, spero le abbiamo imparato, non è il modo per rendere Dio propizio con me o felice con me, ma la legge di Dio è la forma che prende la vita della persona che ha imparato a vivere secondo le promesse di Dio. Il suo cuore è stato conquistato. Si è reso conto che Dio è molto più interessato a fargli del bene di quanto lui stesso sia interessato. Ma Jehu non ha scelto di vivere secondo le promesse che gli erano state fatte. E forse la ragione per cui tu stai perdendo il tuo zelo è perché non hai imparato chi è l'Iddio delle promesse. Non hai imparato il tipo di Dio che promette di fare per noi più di quello che noi potremmo immaginare. Credi questa mattina a questa verità? Il tuo cuore afferma profondamente che Dio è più pronto a darti tutto quello di cui hai bisogno per continuare la tua vita. E l'unica ragione per cui non lo facciamo è per l'incredulità. Pensiamo di avere un'idea migliore. Pensiamo che una vita come io me la immagino, ma la vita che Dio l'aveva presentato era che i suoi figli avrebbero avuto successo. La ragione per cui stiamo perdendo lo zelo, perché non abbiamo pensato profondamente a questo Dio generoso, pieno di bontà, che vuole renderti partecipi di tutto il bene che ha in mente per te. Sapete, il cristianesimo è il messaggio che si porta da qua avanti. Questo è il nocciolo: che Dio è un Dio che fa promesse. Tutto sorge da questo. Dio è un Dio che conferma la sua natura di Dio come Dio che promette di fare per noi tutto quello che noi non possiamo fare. E dove lo vediamo evidenziato? Come in nessun altro posto. Che Dio risolverà il problema che abbiamo davanti a noi, lo vediamo nella croce di Gesù Cristo per eccellenza. Nella croce vediamo la promessa di Dio di risolvere il nostro problema, che è che abbiamo peccato contro un Dio infinitamente santo. Non ci siamo fidati di Lui. Non abbiamo risposto ai suoi gesti di amore nei nostri confronti come un figlio dovrebbe reagire verso il padre. Ci siamo ribellati. E abbiamo detto: Signore, so che le tue intenzioni sono buone, che potresti aggiungere qualcosa alla mia vita, ma io vado di qua. ma Dio si è dimostrato favorevole al peccatore, favorevole a te e a me nella croce. Dio vuole includerci nel futuro meraviglioso e benedetto che intende darci, e noi che dobbiamo fare? Riceverlo. Semplicemente riceverlo. Semplicemente dobbiamo credere che quello che Gesù ha fatto sulla croce mi dà il perdono che mi viene promesso, mi dà la relazione con il Padre che era stato interrotto. E voglio chiederti: l'hai ricevuto questa mattina? Hai incassato le promesse di Dio nella tua vita di perdono e di ristabilimento, appoggiando la tua fede in Gesù Cristo? L'hai fatto questa mattina? Se non l'hai fatto, Dio confermerà le giuste conseguenze della tua ribellione nella tua vita. Ti invitiamo a ricevere le promesse di Dio che ti sono offerte nella croce di Gesù. L'antidoto. Consideriamo il Dio che ha fatto le promesse. Ti invito a usufruire di questo antidoto. Numero 4, le conseguenze della perdita dello zelo. Le conseguenze. La parola chiave che vediamo nel versetto 32 è diminuzione. In quel tempo il Signore cominciò a diminuire il territorio di Israele. In parole povere, quando ci allontaniamo dal Signore, quando i nostri cuori si allontanano dal Signore, le cose cominciano ad andare a rotoli. Non è un caso che dice in quel tempo il Signore cominciò a diminuire. Dobbiamo vedere il nesso tra la indifferenza e il raffreddamento e la noncuranza di Jehu e il fatto che la sorte di Jehu e quella di Israele cambia. Penso che tutti l'abbiamo sperimentato. Quando perdi di vista il Signore, non siamo stupiti quando le cose cominciano a fuggirci dalle mani. Non è vero? Sicuramente la lettura dei libri di saggezza, Giobbe, Ecclesiaste e altri ci insegna a non essere sorpresi quando le cose non sono così lineari. Ci sono eccezioni. Cerco il Signore e pertanto mi va tutto bene. Dobbiamo non cadere in questo errore in alcuni casi, ma voltare le spalle al Signore, permettere che il cuore si raffreddi, cosa succederà? Farà sì che le cose andranno nella direzione opposta di quello che noi vogliamo. E il Signore ci avvisa con esempi come quello di Jehu, del fatto che non c'è benedizione, non c'è fiorimento al di fuori del Signore e seguire le sue vie. Voglio ripeterlo: non c'è fiorimento, non c'è benedizione al di fuori del Signore e di seguire le sue vie. Qualcuno ci crede questa mattina? Dobbiamo sempre ricordare che il Signore ci ha messo davanti la via della benedizione e siamo noi ad abbandonarle. Adesso sto leggendo Deuteronomio nel mio tempo di lettura personale ed è incredibile vedere il collegamento tra l'ubbidienza e il vero vivere. Tante volte, Deuteronomio 4:1, ora dunque Israele dà ascolto alla legge e alla prescrizione che io vi insegno, perché li mettiate in pratica affinché viviate. Deuteronomio 4:40, osserva dunque le leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do affinché siate felici, tu e i tuoi figli dopo di te, affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese. Usa la parola felici. La felicità è nelle vie del Signore. Uscire dalle vie del Signore non è per il nostro fiorimento. Vedi, Dio ha creato e disegnato questo universo. E come c'è la legge della gravità, ci sono tutte le leggi che i giovani studiano a scuola, ci sono anche le leggi morali. E quanto più alliniamo le nostre vite nella sfera morale con ciò che Dio dice è il disegno di questo universo, andiamo sui binari di quello che è la vera vita. E lo dice tante volte. E quando siamo noi, attraverso l'incredulità, ribellione, a uscire, cosa dobbiamo aspettarci? Ci troviamo nel paese lontano, come il figlio prodigo. Deuteronomio 5,29. Oh, che avessero sempre un simile cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti, affinché venga del bene a loro e ai loro figli per sempre. Guardate come il Signore fa un appello. Se avessero un cuore da osservare le mie vie di vita, verrebbe del bene a loro. Invece, quando scelgono di allontanarsi, sono depressi, tristi, scoraggiati. Abbiamo un bel esempio nella storia, quest'uomo Samuel Svermer, che nessuno di voi ha mai sentito parlare, però credetemi, è famoso. Era un missionario tra i musulmani e dà una commovente testimonianza della gioia del sacrificio. Nel 1897 lui, sua moglie e i due figli salparono per il Golfo Persico per lavorare tra i musulmani del Bahrain. La loro evangelizzazione fu in gran parte infruttuosa. Le temperature sono salite regolarmente a 107, cioè più di 50 gradi, nella parte più fresca della veranda. Nel luglio del 1904 entrambi le figlie di 4 e 7 anni morirono a distanza di 8 giorni l'una dell'altra. Guardate che parole però di quest'uomo. Tuttavia 50 anni dopo il missionario ha ripensato a questo periodo e ha scritto: la pura gioia di tutto ci ritorna, volentieri rifarei tutto da capo. Come possibile? Parole di questo tipo, perché lui aveva imparato il segreto della felicità e della gioia. E non è in quello che viene offerto da tanti spacciatori di gioia e di felicità, è nelle vie del Signore. La grande bugia è che Dio vuole che noi siamo tristi, e che Dio vuole che noi siamo depressi. Questa è la religione, ma non è il piano di Dio per la tua vita e la mia. Carissimi, abbiamo qui un ammonimento della conseguenza della perdita dello zelo. Amavo sentire predicare a Jim, pastore della chiesa che si riuniva qua, e lui diceva: dipende da te quanta gioia vuoi acquistarti nella vita. Dipende da te. Quanto più ti aggrappi al Signore, più Lui ti farà sperimentare la gioia. È così che la Bibbia mette davanti le cose. Cosa dice Ebrei? Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è e che Egli ricompensa tutti quelli che si avvicinano a Lui. È un invito a dire: quanta gioia vuoi avere nella tua vita? Quanta ricompensa vuoi avere attraverso il tuo inseguirmi? E l'altro lato della medaglia: quanto male vuoi portare la tua vita? Allora ignorami, allora allontanami, allontanati da me. Samuel Svermer, la pura gioia di tutto ci ritorna. E l'ultima cosa, velocemente: l'insignificanza di tutto in confronto a servire il Signore. Versetto 33 al 36. 34 soprattutto. Il resto delle azioni di Jehu, tutto quello che fece, tutte le sue prodezze, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Cosa mi colpisce di questi versetti? Tutte le prodezze sono scritte da qualche altra parte. Tutte le grandi azioni sono in qualche libreria da qualche parte. Non sono state fatte con zelo per il Signore, e pertanto con poche parole si parla di tutto il resto che fece Jehu. Non so se ti è mai capitato che eri molto fiero di qualcosa che avevi fatto L'hai detto a qualcuno e non hai ricevuto la reazione che ti aspettavi. Ti è capitato? Qui vediamo la stessa cosa in Jehu. Tutte le prodezze. Forse potrebbe immaginarsi qualche parola da parte del Signore, di quanto era fiero, di quanto era meravigliato. Una guerra vinta o da qualche costruzione fatta. Notate la valutazione di Dio su tutto il resto della sua vita. E voglio lasciarvi questa frase in questo punto: una vita vissuta per qualsiasi cosa che non sia con il Signore e per il Signore è una vita sprecata. Ogni vita vissuta per qualsiasi cosa che non sia col Signore e per il Signore è una vita sprecata. Questa è l'ultima parola su Jehu. Tutte le azioni, tutto quello che fece, le prodezze, sono scritte da qualche altra parte. Ogni volta che muore qualche celebrità, diventiamo un po' riflessivi, non è vero? Stavo riflettendo sulla morte di Silvio Berlusconi di qualche settimana fa. Colpisce il fatto, non so come lo elabori nella tua mente, io l'ho elaborato così, colpisce il fatto che nonostante tutto quello che abbia fatto durante la sua vita, alla fine tutto viene distribuito dai suoi eredi. Alla fine tutta la vita di un Silvio Berlusconi, l'unica cosa che rimane da fare è che 6, 5, 4 persone siedono intorno al tavolino e dicono chi parte va a ciascuno. Ironico. Tutte le prodezze, tutte le esperienze, tutte le cose che la gente scriveva, articoli, che importano più per un Silvio Berlusconi? È insignificante. Quanti capitoli sono stati presi per parlare di quello che aveva fatto per il Signore? E neanche un versetto per parlare di altre prodezze. Ora, a volte qua si potrebbe entrare a dire un messaggio che non vogliamo mandare. Non stiamo dicendo che solo importa il ministero, o che se non sei un missionario, se non sei un pastore, o se non distribuisci opuscoli, la tua vita non importa. Non è questo che stiamo dicendo. Stiamo dicendo che vogliamo essere zelanti per Dio in tutto quello che facciamo. Questo è quello che dice Gesù. Anche chi avrà dato da bere un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi, perché è un discepolo, io vi dico in verità, non perderà affatto il suo premio. Anche un bicchiere d'acqua, dice qua, nel mio nome, non perderà il suo premio. Così il messaggio è: se vuoi vivere una vita di significato importante, che ti soddisfa da un lato e che lascia un impatto e che soprattutto riceve il timbro di approvazione del Dio dell'universo, e di essere zelante per Dio in tutto quello che fai. Te le sorelle, è più facile accendere il fuoco che non mantenerlo fino alla fine. Finisco con questo aneddoto. Un recente documentario televisivo ha sottolineato che il ghepardo sopravvive nelle pianure africane abbattendo la sua preda. Così che sopravvive il ghepardo. Il grande gatto può correre a 70 miglia all'ora, ma il ghepardo non può sostenere a lungo quel ritmo. All'interno del suo corpo lungo ed elegante c'è un cuore sproporzionatamente piccolo che fa stancare rapidamente il ghepardo. E a meno che il ghepardo non catturi la sua preda alla prima raffica, deve abbandonare l'inseguimento. Questo non è quello che noi ci aspettiamo. Non siamo illusi di pensare che noi rapidamente cattureremo la nostra preda. Non è uno sprint, è una maratona in cui dobbiamo, con l'aiuto del Signore, mantenere acceso il nostro zelo fino alla fine. Signore, imprimi sulle nostre menti e nelle nostre anime l'esempio di Jehu. Signore, noi vogliamo rinnovare il nostro impegno con il tuo aiuto, appoggiandoci sulle tue promesse di poter vivere vite zelanti che contano soprattutto per te. Ti prego, Signore, di parlare ancora ai nostri cuori, di fare che ciò che tu vuoi trasmetterci possa arrivare nel profondo di noi e creare non una riforma, ma una profonda rigenerazione, un tipo di nascere di nuovo a seguirti e servirti. E quando tu l'avrai fatto, riceverai tutta la gloria, perché riconosceremo che sei stato tu e solo tu a fare un'opera così nelle nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen.